Radio Giornale.
Sia nuovi aerei da combattimento, anche il nazionale stanzia il credito da 6 miliardi di franchi, ma il governo dovrà superare ancora lo scoglio referendum. Gli attacchi ai furgoni portavalori, Simonetta Sommaruga risponde, picche alle richieste delle società di sicurezza, nessun bisogno di rivedere il divieto di circolazione notturna dei mezzi pesanti. Il faccia a faccia Zelensky-Putin, piccoli passi avanti verso una pace nel Donbass, deciso lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Mosca non ci sta, sarà ricorso contro il bando da Olimpiadi e Mondiali, nonostante scandali e sanzioni, il doping nello sport resiste, perché l'analisi nel giornale di un esperto. Il Parlamento vuole dunque nuovi aerei da combattimento per sostituire gli attuali FA-18 ed è disposto a spendere fino a 6 miliardi di franchi come proposto dal governo. Dopo il via libera del Consiglio degli Stati è arrivato ieri sera anche quello del Nazionale, che rispetto alla Camera Alta la pensa però diversamente sul volume dei contratti che il produttore dovrà sottoscrivere con imprese svizzere. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Kaum je ein Rüstungsprojekt wurde so umfassend vorbereitet.
Mai un progetto è stato preparato in modo così esaustivo, ha esordito la consigliera federale Viola Amherd nel difendere i 6 miliardi di franchi per i nuovi caccia dell'esercito. E Viola Amherd ha vinto, schivando tutti i missili contrari. Il primo era stato lanciato dai Verdi con la richiesta di non entrata in materia.
Einen Blankoscheck aus. Ohne Not.
Non conoscendo ancora il modello, ha detto il capogruppo Baltasar Gletli, si tratta di un assegno in bianco senza alcuna necessità, essendo altrove le vere battaglie, leggi, clima e ambiente.
Braucht es wirklich diese Luxuskampfjets?
Il secondo missile lo aveva lanciato il PS. Ci vogliono davvero aerei di lusso che possono più di quanto dovranno fare? Noi abbiamo l'alternativa, ha spiegato Priska Seiler-Graf, aerei più leggeri per un risparmio di diversi miliardi.
Dieses Konzept funktioniert irgendwie nicht.
Ma questo concetto in un modo l'altro non funziona, ha spiegato Beat Flach per i Verdi Liberali, una volta di più distanziatisi nettamente da Verdi e socialisti. Non funziona perché non raggiungono altezza e velocità necessarie, non sono equipaggiati adeguatamente e avremo due flotte insieme con gli attuali FA-18, è stato aggiunto dai banchi UDC. Viola Amherd ha infine centrato l'obiettivo sugli affari di compensazione, ovvero i contratti che i fornitori saranno chiamati a sottoscrivere con imprese svizzere. È passato il 60% del prezzo d'acquisto, diversamente dal 100% deciso dagli stati, che torneranno dunque ad occuparsi della faccenda. Al governo mancherà solo un esame, quello più importante, il referendum che verrà lanciato dalla sinistra e che aveva già abbattuto il Gripen.
Il divieto di circolazione notturna dei mezzi pesanti, blindati, rimane. Così risponde la consigliera federale Simonetta Sommaruga alle richieste di aiuto espresse dalle società di sicurezza dopo gli attacchi in Svizzera a diversi furgoni portavalori. Ieri, tra l'altro, ne abbiamo riferito, la Posta ha deciso di limitare i trasporti di fondi in Romandia. Oltre alle dichiarazioni della ministra dei trasporti ci sono però anche altre reazioni. Sentiamo Alessia Fontana.
Dopo l'attacco del 2 dicembre a Dayon, nel Canton Vaud, ai danni di un proprio furgone, la Posta ha deciso diverse contromisure, mentre le società attive nella sicurezza ieri hanno nuovamente chiesto l'introduzione di misure urgenti. Luc Sergi, direttore dell'associazione svizzera che le rappresenta, ricordando l'importanza del settore per tutta l'economia, chiede una deroga al divieto di circolazione notturna dei mezzi pesanti, così da permettere l'utilizzo dei veicoli pesantemente blindati. Se non fosse possibile, l'associazione vorrebbe fossero vietati i trasporti notturni, così da evitare rischi. Ma interpellata ieri la ministra dei trasporti, Simonetta Sommaruga, ha ricordato che l'ultimo assalto è avvenuto che era ancora giorno e ha respinto un allentamento del quadro normativo per i mezzi pesanti. La consigliera federale chiede piuttosto ai cantoni di intervenire, come il Canton Vaud, più toccato dal fenomeno, ha un piano d'azione pronto. Dai pattugliamenti mirati alla scorta di polizia di alcuni convogli fino ad una intensificata collaborazione internazionale, la consigliera di Stato Beatrice Metro ha presentato giorni fa una serie di misure che domani, ha dichiarato, saranno sottoposte a tutto il governo cantonale vaudese. Ma tocca anche alle imprese trasportatrici attrezzarsi, cambiare il servizio, ha precisato Metro. Da parte sindacale intanto si fanno sentire richieste per un quadro legale speciale, norme dedicate riservate ai trasporti e a chi trasporta fondi e preziosi, così come già esistono per esempio in Francia.
Siamo alla pagina estera, Ucraina e Russia iniziano davvero a trovare degli accordi per tentare di riportare la pace nel Donbass, zona di guerra da oltre 5 anni. Ieri sera i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si sono incontrati a Parigi, dove hanno raccolto alcuni risultati concreti. Piero Grabeck, più volte nostro inviato in Ucraina, possiamo parlare di passi avanti?
Sì, risultati concreti che significano innanzitutto uno scambio di prigionieri, combattenti governativi e miliziani filorussi entro la fine dell'anno. E questo secondo il principio tutti in cambio di tutti, ha precisato il presidente ucraino. Ora verranno spulciate le liste dei prigionieri, poi interverrà la Croce Rossa. Un passo importante verso un ulteriore calo della tensione e una tregua completa nell'est dell'Ucraina, secondo il presidente russo Putin. Altre truppe verranno ritirate dalla linea del fronte e si inizierà pure coi lavori di sminamento. Rimane aperta la questione scottante di future elezioni per il Donbass separatista. Non vi sono ancora le premesse che possano essere libere e trasparenti. Non c'è chiarezza neppure sul modo in cui l'Ucraina potrà poi riprendere il controllo della sua frontiera con la Russia. I due presidenti avrebbero anche affrontato la questione del gas russo. Entro fine anno bisognerà rinnovare il contratto per il suo transito su suolo ucraino. Forse ci si avvicina a un compromesso. Volodymyr Zelensky alla fine non si è detto particolarmente soddisfatto. Davanti al suo palazzo a Kiev centinaia di persone stavano manifestando. Temono che l'inesperto presidente faccia troppe concessioni al suo omologo russo.
E a margine del vertice di Parigi, il presidente russo Putin ha confermato che Mosca presenterà ricorso al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport con sede a Losanna, contro la decisione della WADA, l'Agenzia Antidoping Mondiale, di bandire la Russia per 4 anni dalle principali manifestazioni sportive, quindi dalle Olimpiadi di Tokyo e Pechino ai Mondiali di Calcio in Qatar. Sanzioni pesanti basteranno per dissuadere dall'utilizzo di sostanze dopanti. Giuseppe Limoncello lo ha chiesto ad Eugenio Capodacqua, giornalista di Repubblica, esperto di questioni legate al doping.
Ma io credo che non sono bastate analoghe decisioni, analoghi provvedimenti che ci sono già stati in passato. Non ci dimentichiamo che la Russia era già stata squalificata per 3 anni dopo i giochi invernali di Sochi, nei quali fu provato che addirittura l'agenzia antidoping russa aveva costruito un laboratorio vicino al laboratorio ufficiale attraverso il quale faceva uno strano passaggio di provette proprio per evitare che fossero trovati positivi gli atleti. E quindi chiaramente secondo me la lezione non è stata ancora imparata.
Negli ultimi 2 anni però le decisioni dell'Agenzia Mondiale Antidoping, alle quali faceva riferimento, sono state smentite dal Tribunale Arbitrale dello Sport, tra cui anche la squalifica a vita per l'ex vice premier e ministro dello sport russo Mutko. Reggeranno dunque queste sanzioni così pesanti al ricorso già annunciato da parte di Mosca al TAS?
Ma io penso che ci sarà un ammorbidimento in qualche modo, come già c'è stato nei precedenti provvedimenti, cioè l'escamotage è sempre quello di fare la voce grossa all'inizio e poi dopo magari trovare una soluzione di compromesso. In passato si ottenne e credo che si otterrà ancora di nuovo, perché ancora adesso il CIO deve ratificare innanzitutto questa decisione che è della WADA, l'Agenzia Antidoping Mondiale, ma poi appunto una volta ratificata bisognerà vedere che cosa ne sarà degli atleti. Cioè fino ad oggi, nonostante le squalifiche ufficiali nei confronti del paese, diciamo della Russia in sé, gli atleti hanno potuto partecipare a manifestazioni internazionali senza la bandiera russa, ma come atleti singoli, e credo che questo sarà l'escamotage anche per i prossimi eventi.
Cosa occorrerebbe fare secondo lei quindi per lottare in modo veramente efficace contro il doping?
Ma guardi, qui il problema è sempre lo stesso da tantissimi anni, è lo sport che controlla se stesso non funziona, lo dimostra continuamente, gli episodi si ripetono ciclicamente, ogni 8 anni c'è uno scandalo, sia sull'atleta, vedi appunto l'Armstrong nel ciclismo, sia appunto di nazioni che più o meno organizzano un doping di Stato, no? E quindi di fronte a questa soluzione qui, o uno tira fuori l'organismo antidoping dal mondo dello sport creandone uno terzo, veramente oggettivo, veramente indipendente dai commissariamenti sportivi, oppure non si riuscirà mai a risolvere il problema.
Il giornalista sportivo Eugenio Capodacqua. Passiamo agli aggiornamenti sull'eruzione vulcanica sull'isola di White Island in Nuova Zelanda. Oltre ai 5 morti accertati, ci sono ancora 8 dispersi, tutti turisti di varie parti del mondo, 8 persone che però difficilmente verranno ritrovate vive, numero di morti che dunque potrebbe arrivare a 13, oltre ai 30 feriti.
When it comes to the investigation, I can confirm now that we will commence a criminal investigation into the...
Poco fa intanto è stato annunciato che sarà aperta un'inchiesta di polizia per accertare le cause e le circostanze di quanto accaduto. Le autorità insomma vogliono vederci chiaro, si suppone che non tutte le misure di sicurezza siano state prese e ci si chiede come sia possibile che i tour turistici siano proseguiti nonostante i sismologi avessero captato segnali di risvegli del vulcano innalzando il grado di allerta. Tutte domande che appunto saranno ora oggetto di un'indagine di polizia. L'Unione Europea investe nello sviluppo delle batterie elettriche, sbloccati ben 30 miliardi e 200 milioni di euro per tenere testa alla concorrenza in questo settore. Faranno parte del consorzio europeo finanziato dall'UE 7 paesi, fra cui Francia e Germania, e 17 aziende. Maggiori dettagli da Bruxelles con Antonio Poglio Salimbeni.
È una delle sfide europee più importanti e ruota attorno alle batterie elettriche per auto. L'antitrust ha dato il via libera agli investimenti pubblici per 3,2 miliardi di euro, 3 miliardi e mezzo di franchi, per sostenere la ricerca. Potrebbero generare ulteriori 5 miliardi di investimenti privati. Così prende corpo la sfida all'Asia. Gli accumulatori infatti provengono attualmente per lo più da Giappone, Cina e Corea del Sud, ma è anche una sfida agli Stati Uniti. I paesi coinvolti in questa specie di santa alleanza tecnologica sono Italia, Francia, Germania, Polonia, Svezia, Belgio e Finlandia. Obiettivo: raggiungere un'autonomia produttiva nel momento in cui l'Unione Europea si lancia nella corsa accelerata alla riduzione delle emissioni inquinanti. Partecipano gruppi industriali di grande rilievo, tra cui BASF, BMW, Solvay, Umicore, FAM, Endurance, SAIL, Eneris. Il progetto prevede entro il 2031 lo sviluppo di tecnologie sostenibili per le batterie agli ioni di litio, che hanno una durata maggiore, tempi di ricarica più brevi, sono più sicure ed ecologiche di quelle oggi disponibili. Si tratta di costruire un'intera catena del valore, una svolta tecnologica di cui l'Europa ha bisogno per non restare ai margini della produzione globale.
C'è David Conti in studio e quindi vuol dire che tocca le notizie sportive.
Allora iniziamo dall'hockey, buongiorno, e dalla sfida di Davos di questa sera tra i grigionesi e l'Ambrepiotta in programma alle 19.45. Sponda Lugano è vicina alla firma di David McIntyre, attaccante canadese dello Zugo, che dovrebbe arrivare sulle rive del Ceresio con il portiere del Berna Niklas Schlegel. Zugo che intanto oggi è impegnato nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Mountfield, 1-1 all'andata. Il Lausanne in trasferta affronta il Lulea, vittorioso 2-1 una settimana fa, mentre il Bien ospita il Frolunda, battuto in Svezia 3-2. Nel calcio ancora la Champions League protagonista, con l'ultima giornata della fase a gironi. Inter e Napoli devono ancora validare il biglietto per gli ottavi, partenopei ospitano il Genk, i neroazzurri ricevono il Barcellona.